Laureando. Benvenuti a Laureando, come sempre potete ignorarci sia su Twitter che su Facebook e quindi nemmeno segnarvi la nostra mail il laureandoradiofonica@gmail.com. Oggi parleremo di 1-2-3 di Billy Wilder e Argo di Ben Affleck. Il film del passato che abbiamo riscoperto per voi è 1-2-3 di Billy Wilder. L'anno è il 1961, viene eretto il famoso e purtroppo tragico muro di Berlino e questo causò dei problemi non solo ai tedeschi ma anche ai produttori di 1-2-3, il film di cui parleremo oggi, che videro il botteghino europeo rivelarsi un fiasco, dato che non suscitavano tanto ilarità le battute sul capitalismo e il comunismo ai poveri tedeschi, soprattutto quelli di Berlino Est. Yuri Gagarin diventa il primo uomo ad andare nello spazio e c'è anche il primo concerto dei Beatles nel Cavern Club, storico locale di Liverpool. Allora, parliamo del regista Billy Wilder, è il mio regista preferito, ma non credo che ai nostri tre ascoltatori freghi qualcosa. È importante per loro sapere che lui è il maestro della commedia brillante. Tanto per restare nella cinefilia, è un degno erede di Ernst Lubitsch, che lo era stato negli anni 30 e 40. Secondo me è molto più tagliente di un regista sempre ad uso alla commedia come Frank Capra, ma non così tanto tagliente. Lo potremmo definire il Dino Risi americano, anzi molti dovrebbero definire Dino Risi il Billy Wilder italiano. I suoi film spesso sono stati degli adattamenti a delle rappresentazioni teatrali, però secondo me non ne hanno mai sentito il peso, no? Ci fate caso che molto spesso ci sono dei film che sono delle rappresentazioni teatrali e il fatto che venga ripreso con la cinepresa oppure che venga visto dagli occhi di uno spettatore mentre dorme è la stessa cosa. Invece in questo caso no. Vi ricordate Billy Wilder per i suoi storici film legati al connubio con Jack Lemmon e anche in parte con Walter Matthau? I suoi film secondo me sono in grado di far ridere esageratamente, per esempio il film di cui parleremo oggi si ride tantissimo, anche se ho sentito alcune persone che non ridono, ma questo è un problema loro. Oppure anche La strana coppia, che è anche il nome di un programma che dovreste seguire, ma lasciamo a parte questo crossover e parliamo anche della trama di questo film. Siamo a Ovest, Berlino Ovest, il furbo e navigato amministratore delegato della Coca-Cola, tale McNamara, interpretato dal bravissimo Jack Cagney, con annessa segretaria bilingue, e vi lascio immaginare a cosa usi le lingue, e un ex assistente dell'SS con atteggiamenti militari, diciamo, fuori contesto. Entrambi si trovano a dover risolvere una situazione, diciamo, intricata. Allora, il problema è questo, che la figlia del principale di McNamara, una affascinante quanto giuliva ragazza, sta per arrivare a Berlino per un tour europeo e ha bisogno di qualcuno che la controlli. E nella speranza di ottenere la sede di Londra, McNamara era un dirigente che aveva fatto il Sud America e per una brutta faccenda non era riuscito ad ottenere questa sede di Londra, aspira a diventare quindi un dirigente importante. Quindi sia la sua famiglia che McNamara rinunciano a scappatelle e vacanze a Venezia annesse per assolvere questo compito. L'unico problema è che la ragazza si innamora e sposa un tedesco della Berlino, sì, ma della Berlino Est, un comunista fino ai capelli. Il problema ulteriore è che i genitori di lei stanno per arrivare, quindi bisogna trasformarlo in un perfetto capitalista. Ecco, ed è qui che il film secondo me diventa straordinario. È un film che si può vedere tutto d'un fiato, sono poche le pause e sembra che il film sia stato ripreso tutto in un giorno, ovviamente non è così. Secondo me la storia segue due direttrici. Allora, la prima è quella anche più divertente, che segue la travolgente situazione del protagonista che tenta di rimediare ogni volta ad eventi che diventano sempre più ingestibili e quindi si concatenano in una serie di situazioni che sono sempre più tragiche e quindi per noi spettatori comici. Comiche naturalmente, anche se non riesco a coniugare bene. L'altra invece direttrice, che spero di coniugare meglio, è legata allo scontro tra l'ideologia comunista e quella capitalista, che sono impersonate. Una l'abbiamo capito, visto che un dirigente della Coca-Cola tanto comunista non può essere McNamara, e l'altro dal ragazzo che sposa la figlia del suo principale, cioè Otto, che ovviamente se non è capitalista è comunista nel mondo dei due blocchi. Allora si capisce perché il film abbia questo titolo, 1-2-3. È la frase, o meglio intercalare, che McNamara usa ogni volta quando deve fare la sua innumerevole serie di ordini. 1-2-3, fai questo e quest'altro. Quindi vestire, pulire e anche ripulire la mente dell'ideologizzato comunista Otto. secondo me Wilder è bravo perché non solo coinvolge lo spettatore, e questo è molto difficile. Ci sono registi che scrivono delle storie che potrebbero essere stoppate, andare in bagno, mangiare popcorn e tornare, mentre qui lo spettatore è veramente coinvolto. Ma anche e soprattutto perché secondo me crea dei personaggi di contorno che sono macchiettistici. Quante volte in queste puntate, mi rivolgo ai nostri due spettatori dato che uno se ne sarà già andato, quante volte ho detto che macchiettistica è una cosa sbagliata, ma in questo contesto è assolutamente divertente. Per esempio, nel film ci sono tre comunisti della Russia che vengono a Berlino Ovest e tentano di fare un accordo con la Coca-Cola, no? Quindi con McNamara. Questi tre comunisti in realtà sono un archetipo già utilizzato dall'industria di Hollywood. Pensate a Ninochka, è un film proprio girato da Ernst Lubitsch, quindi anche per farvi capire la connessione, che è passata alla storia come il primo film dove rideva la sensuale Greta Garbo. Ora, quando vedrete il film, se lo vedrete Ninochka, ne parleremo anche nelle prossime puntate, non è che faccia una risata così pazzesca, però a quei tempi si sa. Quindi i tre comunisti, come dicevo, in entrambi i film sono all'inizio, diciamo, dei portatori dei sani valori della loro ideologia, no? Comunismo, Stato, eccetera, pubblico, eccetera. Però nel corso del tempo, a contatto con la società capitalistica del benessere, divengono sempre più malleabili e quindi, diciamolo, sempre più occidentali. È ovvio che il film venga letto spesso come una feroce satira dei valori sia comunisti che capitalisti, non c'è una si colpisce a destra e manca, come si dice. Ovvio che la visione è certamente hollywoodiana, quindi una Hollywood che ride di se stessa, si descrive corrotta, però è comunque, si considera comunque migliore del povero blocco sovietico. Infatti fa ridere anche alcune parti del film in cui viene fatta vedere la Berlino Est che è diroccata come se ci fossero ancora le macerie. Certo, non se la passavano benissimo, ma da qui alle macerie ce ne passa. Allora, tagliente la sceneggiatura, dicevo, battute sia sul comunismo ma anche sul capitalismo, come quando per esempio Otto in macchina con McNamara, dopo che questo dirigente gli ha elencato tutte le spese che ha dovuto fare per farlo diventare un occidentale modello, gli dice: ma come, sono un capitalista da 3 ore e ho già un debito di $10,000? È il segreto del nostro benessere, tutti hanno debiti con tutti. Questo per farvi capire qual è il taglio del film. Un altro pregio che ho detto anche all'inizio nelle caratteristiche di Billy Wilder è quella che lui parte da un testo teatrale, da una pièce teatrale, come piace dire ai nostri cugini francesi, e quindi infatti, se, non so se voi lo sapete, ma vi do questa pigripedia, cioè vi ricordo, per chi non ci avesse mai ascoltato per sbaglio, ha messo www.radiofonica.com, pigripedia è una notizia di Wikipedia che potete andare tranquillamente a controllare, ma che ve la dico io. Cioè, 1, 2, 3 viene dall'opera teatrale di Frank Molnár, spero di aver pronunciato bene, questo autore ungherese che, non so se tutti voi conoscete, è autore di quel bellissimo romanzo che tutti ci hanno dato alle elementari o alle medie, I ragazzi della via Pal. Ecco, lui parte dalle pièce teatrali, ma non le subisce. Ora, c'è da dire che non è tutto rose e fiori, nel senso che il film è molto bello e lo considero uno delle migliori commedie di Billy Wilder, non la migliore, ma ho scelto uno dei tre perché è il meno conosciuto. Secondo me alcune risoluzioni sono abbastanza alla Frank Capra. Ora, Frank Capra è stato un grandissimo regista, ne parleremo anche nelle prossime puntate. Il problema è che ci sono delle situazioni che finiscono al meglio magicamente, nonostante però le premesse non siano proprio così incoraggianti. Per esempio, se avete visto un film di Frank Capra, La vita è meravigliosa, lui si sta per buttare, arriva l'angelo, ecco, non è molto, però questa è la cosa migliore, anche perché se non ci fosse stato l'intervento dell'angelo non avrebbero fatto La vita è meravigliosa, quindi è meglio che mi azzitto. Diciamo, la risoluzione alla Frank Capra in questo film si ha quando, per esempio, dei poliziotti di Berlino Ovest, per una serie di eventi che non vi racconterò, cercano uno scambio di persona, cioè l'assistente di McNamara si è messo il vestito a pua della ragazza e aveva due palloncini a mo' di seno con cui era scritto sopra Yankee Go Home, che aveva preso ai comunisti, e loro pensavano ci fosse una donna che avesse un petto con scritto Yankee Go Home, pensate la cosa, e loro rinunciano a cercare nonostante siano a due passi dal trovarlo, perché aprendo l'armadietto vedono al posto dei seni i due palloncini e dicono: oddio, questa ha un seno verde e uno rosso, cioè poco convincente. E un'altra che vi racconterò, come sempre rovinandovi il finale. Allora, alla fine riescono McNamara e gli altri, compreso aiutato anche dalla famiglia, a trasformare Otto in uno sporco capitalista, addirittura nobile. E lui sembra contento di questo, cioè non è che è afflitto da questa cosa. E il padre della ragazza, quindi, è anche favorevolmente impressionato dal genero quando lo incontra nell'aeroporto, si incontrano e parlano ed è veramente impressionato. Sembra tutto a posto per McNamara, quindi, no? Ha risolto la situazione. Però vede proprio Otto prendere il suo posto nella direzione della Coca-Cola di Londra. Ecco, quindi a lui che cosa aspetta? Lui non aspetta altro che ricongiungersi con la moglie, che lo aveva lasciato dopo che aveva scoperto, e non è che ci volesse molto, che la segretaria era la sua amante. Ma alla fine si ricongiungono, e anche in un modo non troppo difficoltoso, ed ecco questo è il momento alla Francapra, no? Tu scopri che tuo marito ti sta tradendo e tu però ti ricongiungi solo perché mancano 3 minuti alla fine del film. Tutti quindi sono pronti per tornare ad Atlanta, che come voi sapete non solo è una delle città più importanti della Georgia, anzi la capitale, ed è raccontata nel film Via col Vento, ma è anche la sede della Coca-Cola. Ma lui, alla fine, la scena finale, che non vi racconterò, questa è la novità della puntata di oggi, nel prendere 4 Coca-Cola avrà una brutta sorpresa. Quale? Scopritelo.
Un film di oggi.
Il film di oggi che abbiamo scelto per voi è Argo di Ben Affleck. Allora, naturalmente è un film che era già uscito nelle sale, però è stato riproposto dopo la vittoria dei 3 Oscar, quindi per omaggiare la serata degli Oscar e il fatto che abbia vinto 3 statuette come miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio, ne parliamo. Allora, la trama è semplice, ma neanche tanto, infatti ve la dico. Il film racconta il tentativo, e voi scoprirete se è riuscito o meno, dell'agente della CIA Tony Mendes di recuperare 6 dipendenti del governo degli Stati Uniti che non erano ancora stati catturati dalla polizia iraniana durante l'assalto, perché è nato prima nel 79, ve lo ricordo, è caduto proprio in quell'anno, a Teheran, e che erano nascosti nella casa dell'ambasciatore canadese. Ecco, il film è tutto questo tentativo, possiamo definirlo un thriller storico, è il tentativo appunto di questo agente della CIA di recuperare i 6. Ecco, il film è molto bello, è coinvolgente, però secondo me, a parte aver imparato la parola esfiltrare, secondo me il film non è da Oscar. Esfiltrare, per chi non lo sapesse, è il contrario di infiltrare, quindi di portare via delle persone da un contesto abbastanza pericoloso. Perché secondo me il film non è da Oscar a miglior film? Perché semplicemente non lo è, ve lo dirò dopo. Io non voglio dire che con questo il film sia girato male, anzi è girato molto bene. Ben Affleck, non so se avete visto anche altri suoi film, ne ha fatti solo 3, quindi ve ne cito solo uno, The Town, che parlava di alcuni rapinatori della sua amata Boston. Si rivela secondo me un autore capace di creare una storia coinvolgente e conosce molto bene i meccanismi del thriller storico. Che vuol dire? Quando uno conosce i meccanismi del thriller storico capisce che deve essere fatto un certo montaggio veloce, le musiche che devono accompagnare lo spettatore e anche creare quello che io chiamo i famosi ritornelli, che vengono molto spesso fatti nelle commedie di quart'ordine, ma che nei thriller storici sono molto interessanti. Come per esempio, una cosa che non ve lo posso dire perché sennò vi rovino il film, però il ritornello è quando viene messo un elemento a un terzo o metà del film e viene ripreso molto spesso nel finale. Se gestito male, in questo caso è un po' borderline nel film di Argo, se lo vedete scriveteci, oppure come sempre ignorateci, se lo vedete capite che è stato ripreso, però se gestito male è veramente brutto, ma se gestito bene è anche interessante, perché molto spesso lo spettatore dice: ah, ma questo l'aveva detto al minuto tot del film. Ecco, io credo che alcuni Oscar siano meritati. Dei 3, quello al montaggio e la miglior sceneggiatura non originale, dato che il film è tratto dal libro dello stesso Mendes, siano meritati, perché il montaggio è coinvolgente, è veloce, le canzoni, anche quelle delle strezze che state sentendo in sottofondo, in alcuni contesti sono abbastanza giusti, sono stati messi in modo abbastanza con un criterio, e quindi siano meritati. Ovvio che lo spettatore sia coinvolto dalle vicissitudini dei protagonisti, anche se il finale, ha ammesso lo stesso Ben Affleck, che è stato un po' romanzato, ma non vi dirò come finirà, oppure vedete YouTube. Ma non può essere secondo me il miglior film per 2 motivi. Allora, prima di tutto gli attori di contorno. Goodman, no, ve lo ricorderete come il Fred Flintstone del film degli anni 90, che oltre a portare molta fortuna a chi lo dirige, che era per esempio nel cast di The Artist dell'anno scorso, offre un'interpretazione macchiettistica che nel film di Billy Wilder andava benissimo, ma in questo no. E anche Alan Arkin, che io veramente non capisco come abbia fatto ad essere stato nominato all'Oscar, che fa la parte di un produttore. Il finale è veramente americano, e vi accorgerete, forse anche vi ho rivelato che loro si salvano, oops. Questo film mi ricorda un po' di Hurt Locker, che vinse l'Oscar al miglior film nel 2010, perché all'Academy piace premiare i film patriottici, in questo caso un film anti-Iran, o meglio pro-America, o almeno molto più di Lincoln. Secondo me Django e Les Misérables lo meritavano molto, ma molto di più. Ciao.